Buongiorno, inizio quindi la registrazione delle lezioni di letteratura francese con una avvertenza. Questa registrazione e le altre che seguiranno sono solo per uso interno e sono rivolte agli studenti iscritti al corso di letteratura francese 1, anno accademico 19-20, e quindi non possono essere utilizzate per usi diversi dai quali esse sono state concepite. Questa prima registrazione è dedicata al 600 francese. Inizieremo trattando del mito del Grand Siècle, di cui vedete una schematizzazione nel file Il 600 francese che ho caricato su Moodle. Durante il XVII secolo in Francia si è sviluppata una letteratura che ha influenzato per lungo tempo la cultura francese ed europea. Alcuni grandi nomi, quali Corneille, Jean Racine, Molière, Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Madame de Lafayette, eccetera, hanno imposto un gusto estetico e delle opere che hanno come punto di riferimento l'antichità greco-latina. Questi autori e queste opere sono talmente importanti che per lungo tempo si è parlato del Seicento come del secolo del classicismo e, in seconda battuta, il classicismo è diventato un vero e proprio punto di riferimento della coscienza nazionale. Questo mito del Seicento come secolo del classicismo si lega a motivi estetici, ma anche a motivi politici. Il grande motivo politico è quello della esaltazione di Luigi XIV e nasce nel momento in cui Luigi XIV è ancora re e siamo ancora nel XVII secolo. È infatti Charles Perrault che nel 1687 pubblica Le siècle de Louis le Grand. Sulla stessa scia, nel 1751, Voltaire scriverà Le siècle de Louis XIV. Ora però qui ci troviamo di fronte ad un paradosso, se non ad un falso storico. Infatti, Luigi XIV, che nasce nel 1638 e muore nel 1715, diventerà re nel 1643, ma nel 43 è ancora minore. E quindi la reggenza sarà presa in mano dalla regina madre, Anna d'Austria, e dal cardinale Mazarino. Luigi XIV assumerà i pieni poteri solo alla morte di Mazarino, cioè nel 1661. Quindi, quello che viene definito le siècle de Louis XIV o le siècle de Louis le Grand corrisponderebbe in realtà solo alla seconda metà del secolo, cioè a partire dal 1661. Se vogliamo essere ancora più precisi, se è vero che Luigi XIV resterà re, sarà re fino al 1715, lo splendore del suo regno, è caratterizzato dai primi 20 anni in cui, prende il potere e quindi del siècle di Louis le Grand sarebbe ancora più ridotto. E infatti la gran parte delle opere e degli autori che ho citato prima, sono state pubblicate o comunque hanno avuto influenza soprattutto in questi 20 anni di secolo. A fronte di questa realtà storica, il mito di un secolo unitario volto ad una purezza della lingua e al rispetto delle regole grammatiche si creerà da subito. E infatti Boileau, che nel suo Art Poétique nel 1674 scrive: «Enfin, Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir.» Chi era Malherbe? Malherbe era un poeta ufficiale alla corte di Enrico IV. Era Enrico IV che l'aveva voluto alla sua corte, nonostante Malherbe fosse cattolico. Parleremo di questa questione in un'altra registrazione. Malherbe non scrisse mai testi programmatici, ma nella sua opera si percepisce chiaramente la volontà di superare il manierismo, il barocco e anche di dimenticare la poetica della Pléiade. Oggi la critica contemporanea non considera Malherbe un grande autore e bisogna riconoscere che probabilmente il suo nome è legato più al fatto, la sua memoria è legata più al fatto che sia stato citato da Boileau che a un valore effettivo della sua opera. Tuttavia, la sua opera e l'importanza che Boileau darà alla sua opera è sintomatica, o meglio, sono sintomatiche, di un atteggiamento con il quale a lungo è stato confuso tutto ciò che veniva tra la Pléiade e il classicismo come l'opera di alcuni autori attardati, bizzarri, preclassici. Gli autori barocchi sono in realtà molto di più che degli attardati o dei preclassici. E non sono nemmeno in una vera continuità con ciò che li ha preceduti, cioè con la Renaissance. Il barocco si caratterizza, in effetti, per una forte opposizione con la Renaissance, perché si basa su una nuova relazione tra l'essere e il mondo. Mentre la Renaissance affermava un rapporto armonioso e matematico del microcosmo e del macrocosmo, il barocco invece opporrà un legame complesso, iperbolico, dell'unità e delle rivendicazioni dell'identità dell'uomo. Il pensiero barocco privilegia un mondo fantasmagorico, immaginario, e l'arte barocca sviluppa la tensione, il contorcimento come espressioni figurative che esprimono nel modo più appropriato questo tipo di conflitto fra uomo e mondo. La seconda parte del XVI secolo è d'altra parte segnata dalle guerre di religione. Cos'è dunque la letteratura barocca e quali sono le sue caratteristiche? Partiamo dal significato della parola. La parola barocco nascerebbe probabilmente dal portoghese barocco e sarebbe un termine tecnico della gioielleria che indicherebbe l'irregolarità di una perla. Il termine barocco è stato utilizzato in primis all'interno della critica d'arte e può essere applicato ad un'estetica ed ad una visione del mondo che si è diffusa a partire dall'Italia in tutta l'Europa alla fine del XVI secolo. È un termine che ha avuto connotazioni sia positive sia negative. Ad esempio, in Inghilterra e in Spagna ha avuto un valore esclusivamente storico, cioè indica un periodo storico. In Francia, ha assunto il significato di irregolarità e di insolito, da cui appunto poi queste definizioni del XVII secolo come secolo di Luigi XIV, di cui abbiamo parlato prima. Per lungo tempo in Francia il termine indicava un'opera mal costruita, bizzarra, e solo nel XX secolo ha cominciato a indicare in modo positivo l'originalità degli scrittori dell'inizio del XVII secolo. Uno dei generi tratteremo velocemente e perché ha una certa influenza con con quello che poi un certo legame, non una certa influenza, mi correggo, ha un certo legame con, seppur per contrasto, ma non sempre solo per contrasto, con quello che diremo rispetto alla Princesse de Clèves è il romanzo. Il romanzo barocco è completamente diverso dalla Princesse de Clèves. Questa è la prima cosa da dire. Il romanzo nell'età barocca ha una parte importante. Intanto nel riconoscere il valore dell'applicazione dell'estetica barocca al romanzo della prima parte del secolo, cioè no, tutto sbagliato. Allora, dire qualcosa del romanzo barocco ci permette di capire lo spirito in modo più approfondito lo spirito dell'epoca. Gli studi dalla fine dell'Ottocento al corso fino alla metà del Novecento si sono dedicati al romanzo barocco. No, non va bene, no. Per parlare dell'estetica barocca faremo riferimento ad un romanzo, La Strée, romanzo fiume di 5.000 pagine, diviso in 5 parti e pubblicato tra il 1607 e il 1628. La Strée fu il più grande successo di libreria della prima metà del XVII secolo. Si può dire che ad un tempo rappresentò e modellò la sensibilità dell'epoca. È costruito su una trama semplice e presa dalla tradizione cortese. E a partire da questa trama semplice, l'amore contrastato di due berger, un berger in berger, Honoré d'Urfé, l'autore, costruisce un affresco infinito in cui ci sono moltissimi intrighi secondari e racconti a tiroir che si incastrano uno sull'altro. La Strée ha per contesto geografico la pianura del Forez fra il Rodano e l'Auvergne ed è trasposta nell'epoca dei Druidi nel V secolo d.C. Si tratta di un contesto geografico che non ha nulla di realista e permette l'idealizzazione di un vero e proprio luogo utopico popolato di pastori e di ninfe in cui si sono rifugiati degli antichi nobili che hanno rinunciato alle vane ambizioni e agli artifici. Quindi qui abbiamo il primo messaggio del romanzo pastorale di cui la Strée è il monumento. Abbandonare le apparenze e ogni trivialità per ricercare un ideale di purezza e di assoluto. Amorosa, ostinata e esigente, è il simbolo di questo ideale di purezza. La Strée esercitò un'influenza vera, reale, sul modo di vivere della società aristocratica. I berger che vengono messi in scena nella Strée diventano dei modelli spirituali di cui gli aristocratici dell'epoca imitano i codici di linguaggio, l'arte di amare, l'eleganza e la raffinatezza. Il romanzo pastorale, d'altra parte, servirà da libretto a numerose opere, balletti o musiche, e i decoratori lo utilizzeranno nella decorazione dei soffitti, degli arazzi che saranno appunto trasformati in veri e propri luoghi pastorali. La Strée, infine, si costruisce a partire da motivi quali l'innocenza, la comunione con la natura e mette in scena sentimenti come la tenerezza e l'amicizia amorosa. Il romanzo pastorale, ma in genere i romanzi dell'epoca, della prima parte del secolo, hanno tutta una serie di caratteristiche comuni. Innanzitutto sono costruiti su una parola che può essere definita affettata, cioè in contrasto con quel parlato che era caratteristico del romanzo del XVI secolo, cioè di testi narrativi, se non proprio romanzeschi, perché il romanzo, sapete, ha una costruzione ancora lunga, nel quale la redazione scritta manteneva il ritmo e l'accento della voce. Nei romanzi dell'epoca, della prima parte del XVII secolo, l'estro del narratore scompare e viene privilegiata la metafora. Così come abbiamo visto nella Strè, poi c'è un secondo elemento che possiamo definire come idealismo di fondo. L'espressione deve essere, le cose devono essere dette sempre in modo delicato, con una ricerca della delicatezza che diventa affettazione e talora diventa ridicola. Ma perché i romanzieri fanno questo? Perché vogliono vedere al di là delle apparenze immediate e quindi utilizzano la metafora per trasfigurare la realtà grossolana. In altre parole, allontanano la realtà grossolana con lo stile, con un linguaggio elevato e con espressioni ricercate. Il fine è esaltare il sublime delle anime. Terzo elemento è che il romanzo tende ad identificarsi al poema, alla poesia, perché la verità romanzesca tende ad identificarsi alla verità poetica. Ne consegue tutta un'enfasi, una ricerca dell'inverosimiglianza, un tono sostenuto e cerimonioso, e anche una certa frequenza di procedimenti stilistici stereotipati, come gli aggettivi anteposti, i dimostrativi enfatici, le proposizioni consecutive a cascata, i superlativi, eccetera. L'azione nel romanzo barocco è lenta ed è rallentata da un discorso che la ritarda, la descrive, l'interrompe. Quarto elemento è la frequenza del luogo comune dell'indicibile. Che era una sorta di risorsa della retorica. Quando la parola voleva far intendere il colmo del sublime o dell'intenso. Quindi gli elementi di fondo sono quattro: parola affettata, idealismo di fondo, romanzo che tende ad essere poetico e frequenza dell'indicibile. Il luogo comune dell'indicibile. C'è poi una questione legata alla diffusione dei romanzi, che vedremo poi essere importante comunque anche nella seconda parte del secolo. La produzione romanzesca nel Seicento è abbondante e il romanzo, così come esso si esprimeva, questi romanzi fiume, era diventato uno dei generi letterari più praticati e più letti. Aveva un pubblico vasto e variegato e rispondeva a dei gusti diversi. Tuttavia, non ha prodotto nessun vero capolavoro. Nessuna opera interessante per i non eruditi ad oggi. Anche se è vero che, come detto, La Strè è stato un bestseller del periodo. C'è anche da dire che il romanzo era rimasto tuttavia un genere sottostimato, praticato come una debolezza e proibito dai direttori di coscienza, tanto che già in quest'epoca si comincia a sviluppare tutta una retorica delle difese del romanzo come qualcosa di utile, che ci porteremo dietro per tutto il Seicento.